Perfetto. Allora, il tema di questa serata non riguarda direttamente la pratica. Stasera ci tenevo a fare qualche piccola puntualizzazione che è importante non solo a livello filosofico e teorico, ma da puntualizzazione che servono un po' a riportarci anche rispetto al significato della nostra pratica e dell'intenzione che noi talvolta mettiamo nella nostra pratica, cercando di far passare, perché io su questo insisto spesso, l'informazione che questi insegnamenti esotici che vengono da culture lontane, che vengono anche da epoche lontane, perché voi lo sapete, la tradizione Burn, il Buddha fondatore della tradizione Burn, si dice che sia apparso sulla Terra 18.000 anni fa, quindi è una tradizione antichissima e lontanissima. Per certi versi esotica, perché ovviamente usa dei termini, dei linguaggi poco familiari rispetto a quelli che noi conosciamo. Però la cosa interessante è che sono degli insegnamenti autenticamente universali. Quindi se togliamo gli occhi a mandorla, se togliamo l'abito pittoresco dei monaci tibetani, quello che ci interessa è questi insegnamenti che ancora sono validi, che fanno parte di una linea di trasmissione ininterrotta, quindi sono insegnamenti autentici, quindi che tra virgolette funzionano ancora, in che maniera possono parlare a tutti noi. Quindi fare delle puntualizzazioni che riguardano la filosofia per capire dove è che si collocano certi termini, dove si collocano certi termini filosofici, ma anche capire appunto tutto questo poi com'è che si riavvicina alla nostra esistenza. Allora, il primo punto che mi piaceva parlare, toccare stasera, adesso vado in maniera molto succinta, poi mi piacerebbe avere delle vostre osservazioni, quindi domande, confronto con voi diretto e poi semmai fare degli approfondimenti piuttosto che, come si dice, esporre soltanto in maniera sistematica e utilizzando solo termini filosofici, che sennò diventa complesso, diventa anche complesso perché ci sono persone che si stanno avvicinando per le prime volte a questi incontri. Allora, il primo tema è che spesso mi è capitato, e dalle domande che mi fanno le persone o coloro che vengono a seguire queste serate, è che mi rendo conto che talvolta esiste una sorta di confusione fra due piani che sono invece molto distinti, sia nella tradizione Burn, nello Dzogchen, ma sono universalmente distinti in qualsiasi dottrina religiosa autentica, che è il piano metafisico e il piano psicologico. Soprattutto al giorno d'oggi, quando si parla di meditazione, si parla di yoga, c'è la tendenza a confondere questi due piani, che invece sono due piani completamente diversi, interconnessi, che non sono equivalenti, ma che sono gerarchicamente disposti, nel senso che il piano psicologico tradizionalmente dipende dal piano metafisico, ne è distinto e non è il contrario, nel senso che il piano metafisico non è niente che ha a che fare con la dimensione psicologica della nostra persona. Perché dico questo? Perché citavo prima lo yoga, almeno come è declinato al giorno d'oggi, citavo un certo tipo di meditazione, come può essere ad esempio per certi versi la mindfulness, si cerca di far passare il messaggio che in un qualche modo queste pratiche sì, toccano la nostra dimensione profonda, ma toccano più che altro la nostra dimensione esclusivamente psicologica. Quindi, quando si parla di meditazione, spesso si parla di rilassamento, si parla di calmare la mente, si parla di osservare i pensieri, che sono tutte cose verissime, ma quella non è l'essenza della meditazione, quella è una parte preparatoria della meditazione. Perché quando noi parliamo di vera e propria meditazione e soprattutto nell'ambito dello Dzogchen, e voi avete visto quante volte noi abbiamo fatto riferimento a questi termini che sono lo stato naturale della mente, lo stato naturale della mente, la natura della mente, che rappresenta quindi la radice ultima della nostra mente. Ebbene, questa natura della mente non è nella nostra mente, ma è al di là della nostra mente concettuale. Quindi è una dimensione che è al di là della nostra dimensione psicologica individuale. Questo è un dato importante perché altrimenti, se no, pensiamo che lo Dzogchen sia semplicemente una pratica che ci aiuta in un qualche modo a toccare anche dimensioni profonde della nostra psiche, ma non va più di quello. Invece, questa dottrina, come vedremo anche altre dottrine, questi concetti li trovate ovunque, non è solo lo Dzogchen. Se voi studiate l'Advaita Vedanta, ritrovate gli stessi concetti declinati con termini diversi. Se studiate lo shivaismo kashmiro, troverete nozioni simili su Parashiva e Shiva. Se voi studiate un certo tipo di cristianesimo, troverete le stesse cose. Non è un caso che il già più volte citato Eckhart, questo appunto filosofo e mistico medievale, distingueva benissimo fra due aspetti stessi dell'assoluto, parlava di Gottheit, di divinità e di Dio. Ma senza andare appunto a girare intorno, rimaniamo sull'ambito dello Dzogchen, ma solo per dirvi che queste puntualizzazioni che facciamo stasera riguardano un po' tutte le tradizioni autentiche. Ridurre il cristianesimo a una dimensione di rilassamento psicologico sarebbe deturpare questa religione. Pensare che l'Advaita sia semplicemente una modalità per espandere le nostre facoltà psichiche sarebbe una vera e propria blasfemia. Stessa cosa, pensare che lo Dzogchen sia una sorta di ginnastica per la mente che ci aiuta in un qualche modo semplicemente a essere un pochino più aperti con il nostro prossimo. Stessa cosa vuol dire che non è forse questa la dimensione forse dove andare a coltivare i nostri interessi. Allora, due cose, quindi so che sarà un pochino noioso adesso, ma vado molto veloce, almeno avete poi, quando usiamo certi termini, saprete già dove andarli a collocare. Nello Dzogchen esiste una dimensione, come dicevo prima, puramente metafisica. C'è un piano della realtà che possiamo dire immanifesto, cioè non ha niente a che fare con la dimensione del divenire, con la dimensione dei fenomeni, con la dimensione anche delle cose che noi tocchiamo quotidianamente, ok? Col piano della realtà attorno a noi, o all'interno di noi, o anche non ha niente a che fare con la nostra realtà psichica, di cui poi parleremo meglio. Questo piano metafisico che sta al di fuori e al di là della nostra mente viene chiamato normalmente, noi l'abbiamo visto, Dharmakaya, c'è cioè questo termine che è Dharmakaya. Dharmakaya spesso è sinonimo di vacuità, che significa che è la natura prima e la natura ultima al tempo stesso di tutti i fenomeni. È una dimensione in cui ancora i fenomeni non esistono. Stanno per esistere, ma ancora non si sono manifestati. E la realtà in una dimensione viene chiamata appunto vacuità, per cui non significa che non esiste, esiste questa dimensione, ma vacuità significa che non può essere in un qualche modo qualificata, perché ancora i fenomeni, le cose lì dentro non esistono. Questo è il piano metafisico, è il piano immanifesto, da cui poi tutte le cose man mano si manifestano. Allora, noi abbiamo fatto una serata dedicata un po' alla cosmologia, eh? E abbiamo visto che la cosmologia Bonpo è molto complessa, ci sono vari, diciamo, interpretazioni e vari sistemi cosmologici che con alcuni dettagli spiegano, diciamo, la stessa storia dell'universo usando però dei termini tra loro leggermente diversi. A livello di cosmologia, si parla di questa vacuità primordiale, che non è che significa primordiale, che esisteva prima e adesso non esiste più. Questa vacuità è un piano immanifesto delle cose, quindi anche in questo momento esiste, ma in una dimensione trascendente rispetto alla nostra percezione. Questa vacuità, all'interno di questa vacuità che ha spontaneamente una tendenza a manifestare, appaiono, voi ve lo ricordate, lo dicevamo, appaiono tre elementi, appaiono dei suoni all'interno della vacuità primordiale, delle luci e quelli che in tibetano vengono chiamati raggi, cioè delle prime forme di archetipali di forme geometriche. La vacuità, quindi questo piano metafisico, pian piano, ma questa è una dimensione al di fuori del tempo, non è che pensate appunto milioni di anni fa è accaduto come il nostro Big Bang e poi da lì sono manifestate le cose. No, questo accade in maniera continuativa anche in questo momento. Cioè questa dimensione della vacuità manifesta luci, suoni e raggi, i quali piano piano vanno a creare le cosiddette cinque luci primordiali, ve le ricordate? Sono le stesse di cui poi abbiamo parlato quando abbiamo parlato dei cinque elementi, della pratica degli Zalung, quindi queste luci poi sono connesse in termini grossolani ai cinque eventi e così via dicendo. Queste luci primordiali, che ancora sono delle luci impalpabili, che non hanno niente a che fare con la luce fisica e i colori legati alla luce bianca o comunque scaturiscono dalla luce bianca, sono l'aspetto grossolano di queste luci primordiali, che sono semplicemente pure manifestazioni energetiche di questo piano metafisico, cominciano tra loro a intrecciarsi. E i cinque colori, man mano che si condensano, si addensano, cominciano a diventare gli oggetti materiali attorno a noi. Quindi, piano piano, diciamo, questo piano immanifesto, puro, primordiale, comincia a manifestare qualcosa che, man mano che il tempo passa e la manifestazione cosmica si sviluppa, diventa sempre più pesante. Diventa sempre più tangibile, fino a che diventa la realtà attorno a noi e la realtà di cui noi siamo fatti. Questo stesso processo, questo processo che adesso stiamo descrivendo in termini cosmici e cosmogonici, quindi di origine dell'universo, riguarda anche noi stessi. Quindi all'interno di noi, fate attenzione perché questo è il nesso importante fra microcosmo e macrocosmo, se perdiamo questa roba qua, secondo me ci perdiamo i punti principali dell'importanza della pratica. Dentro di noi c'è lo stesso processo. La nostra mente ha un piano e una parte metafisica, che è questo stato naturale della mente, che è quello che lo Dzogchen cerca di farci sperimentare e poi pian piano di farci capire che noi siamo quello, non la nostra percezione quotidiana. La nostra mente, al di là della sua dimensione concettuale, la parte psicologica, possiede questa natura immanifesta, che è lo stato naturale della mente, e come abbiamo detto per il cosmo, ha una capacità spontanea di manifestare perché ha un'energia intrinseca ed è tra l'altro una caratteristica importante di questa vacuità. Non è un buco nero, non è un vuoto, non è uno spazio infinito inerte, è soffuso e pieno di consapevolezza. Quindi è una dimensione metafisica questa nostra profonda della mente. Vuota, quindi impalpabile, consapevole e che ha poi questa capacità spontanea di manifestare. Quindi la nostra mente, il nostro stato naturale della mente, la nostra natura Buddha, spontaneamente produce, produce come produce qualsiasi altra cosa, produce suoni, produce luci e produce forme. Le produce nella stessa maniera in cui accade in un processo cosmico, lo produce attraverso i cinque colori, questi cinque colori si intessono e diventano forme. E cosa accade però? Che se noi come esseri senzienti rimaniamo in una condizione in cui percepiamo tutte queste manifestazioni spontanee della nostra natura della mente come la caratteristica più naturale di questa nostra parte, chiamiamola profonda e metafisica, ebbene, se le riconosciamo semplicemente come manifestazione della nostra energia, rimaniamo integrati con questo stato primordiale. Il problema, e questo ne abbiamo parlato più di una volta, il problema è per quale motivo siamo caduti nel samsara? Per il semplice fatto che Queste luci, questi suoni, man mano che si manifestavano, e sta succedendo anche adesso, noi pensiamo che sono qualcosa di esterno a noi, non sono la nostra manifestazione, non è il nostro proiettore interno che le sta manifestando, pensiamo che esistono realmente. E quindi cosa accade? Le sentiamo come separate da noi, queste luci diventano oggetti, queste luci diventano... Scusate, sta entrando qualcuno. Qualcosa di separato da noi, ed ecco che pian piano attorno a noi nasce il mondo come noi lo conosciamo, il mondo che noi costruiamo, con il piccolo dettaglio che questa che viene chiamata nello Dzogchen la ignoranza originaria, perché è la prima forma di ignoranza, cioè pensare che quello che noi percepiamo è qualcosa di esterno e di separato da noi. Si aggiunge una seconda forma di ignoranza, che è quella di attribuire dei valori a quello che percepiamo. Per cui certe forme gli diamo una connotazione positiva e sviluppiamo un'attrazione, altre gli diamo una connotazione negativa e sviluppiamo appunto una repulsione. È in questo modo che nascono le emozioni, diciamo, fondamentali, le tre emozioni di base, che sono soprattutto connesse all'avversità e al desiderio, ed ecco che quindi non solo abbiamo creato un mondo reificato attorno a noi, ma poi sviluppiamo questa folle, relazione di attaccamento e quindi di identificazione perché vogliamo, 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 o di repulsione, non vogliamo, non vogliamo, non vogliamo. Quindi tutto il lavoro che fa la meditazione dello Dzogchen è cercare di ripulire questa percezione e fare in modo, l'abbiamo detto più volte, che questa nostra natura primordiale, lo stato naturale della mente, in un qualche modo questo specchio pulito, che spesso viene paragonato a un cielo azzurro, limpido, infinito, venga ripulito. Venga ripulito di tutto ciò che non gli appartiene, che non sono le luci, i suoni o le forme, non è quello, ma ripulito dal fatto che noi sviluppiamo una dimensione dualistica rispetto a queste manifestazioni. Cosa accade? Tutto questo, come vedete, si parte da una dimensione metafisica, c'è un'ignoranza, c'è una mancanza di riconoscimento da parte di noi esseri senzienti, man mano le cose diventano più spesse, diventano solide, diventano come qualcosa di esterno a noi. Questo è il punto che mi interessa di toccare. Considerate che in questo processo di auto-oscuramento che noi facciamo, un elemento che fa sì che questo dualismo venga fuori è la apparizione della nostra mente concettuale. Questa mente concettuale è la mente che analizza, che separa, che ci fa sentire noi separati dal resto, è la mente che noi in maniera molto sofisticata stiamo utilizzando in questo momento per esprimere dei concetti con un senso finito e voi per cercare di capire quello che sto dicendo e di collocare le cose via via che le sto dicendo, concettualizzarle voi a modo vostro. Questa nostra mente concettuale non solo analizza, ma anche la capacità di ricordare e quindi di immagazzinare cose che noi pensiamo che sono accadute nel passato e di tenerle in questa sorta di magazzino di stoccaggio dei nostri ricordi, e la nostra mente concettuale ha anche la capacità di proiettare degli elementi verso il futuro, quindi progettare il futuro e farci immaginare il futuro, oltre che ovviamente anche la capacità di immaginare in maniera vera e propria, quindi la capacità di fantasticare. Come vedete però, ed è qui che parliamo di mente, ed è qui la parte psicologica, se volete, questa mente qua appare in un secondo momento, non ha niente a che fare con la dimensione primordiale della mente né con la dimensione primordiale della realtà. Il piano verticale autentico è quello che ci connette con questa dimensione prima. Che appunto, adesso poi lo vedremo meglio, vi lascio un attimo parlare a voi per capire se è più o meno chiaro quello che sto dicendo, che so che oggi è un pochino in salita, ma vedete poi la seconda parte quando parleremo di materialismo spirituale, sicuramente lì avrete molte più cose anche da domandare, spero anche molte più cose da da recriminare su quello che andrò a dire. Come vedete, la grande, diciamo, rischio del grande equivoco è di collocare la pratica di meditazione in questa seconda parte, mente concettuale, mente analitica, parte psicologica. La parte psicologica e la mente analitica riguarda il nostro ego individuale, mentre la parte metafisica, quello che dicevamo, quindi questo dharmakaya, questa vacuità che è caratterizzata da consapevolezza e da una capacità spontanea di manifestare, non ha niente a che fare con il nostro ego individuale, né tantomeno con la nostra dimensione psicologica. È proprio perché la pratica dello Dzogchen lavora e si interfaccia direttamente con questa dimensione metafisica che grandi praticanti come lo stesso Tapir Riza o altri praticanti del passato e anche del recente passato hanno potuto ottenere il corpo d'arcobaleno. Il corpo d'arcobaleno non è un prodotto della nostra psicologia. Voi potete essere rilassati quanto vi pare, ma anche siete rilassatissimi, aperti e amorevoli verso il vostro prossimo, perché così vi è stato detto dai vostri maestri, dai vostri lama, non otterrete mai il corpo di arcobaleno, perché il corpo di arcobaleno, che voi lo sapete, quindi questo corpo, potremmo dire, immateriale che si crea spontaneamente al culmine di certe pratiche Dzogchen, che è un corpo totalmente immateriale, che nasce grazie alla smaterializzazione di tutti i nostri elementi fisici, si manifesta semplicemente perché il praticante ha riaperto completamente il rapporto con questa sua dimensione metafisica, quindi con questa sua dimensione della vacuità primordiale che esiste in tutta la realtà e che esiste anche all'interno di noi. È chiaro, detto così, io ho provato adesso a zippare, poi vi aggiungerò altre cose se vorrete, però questo è un punto fondamentale, quindi se voi vi avvicinate allo Dzogchen e voi st vi state avvicinando, vi state appassionando, seguite già degli insegnamenti un po' come potete in Italia se vengono dei lama, attraverso quello che vi viene appunto trasmesso da Shenten Darjeeling, i maestri che verranno nei prossimi mesi in Italia. Voi vi interessate a questa dimensione. Poi, per carità, la pratica di meditazione ovviamente ha tutti degli splendidi effetti collaterali, che sono appunto rilassamento, apertura, vero? Man mano che noi ci avviciniamo a questo contatto con la nostra parte profonda, la nostra natura Buddha, ovviamente tutte queste qualità si manifestano spontaneamente, ma non sono queste lo scopo principale della pratica. Quindi la mente, dice Manu, quindi la mente è un ostacolo tra me e il Dharmakaya? Sì, la mente concettuale è un ostacolo, non è un nemico, è semplicemente che facciamo un cattivo uso della nostra mente. Quindi, prima di tutto, gli diamo una enorme importanza. Secondariamente, ci identifichiamo, è il famoso cogito ergo sum di Cartesio. Cartesio, quando tirò fuori questa cosa, fece crollare un bel pezzo dell'universo della metafisica. Noi pensiamo che esistiamo e ci identifichiamo col fatto che noi abbiamo una mente analitica, una mente che elabora, una mente a cui tra l'altro diamo un nome e gli diamo il nostro stesso nome. Tant'è vero, diciamo la mia mente, io penso così, tu hai detto così, hai pensato così. Quindi in questo senso la mente diventa un nemico, di per sé no, potrebbe anche non essere un nemico, anche perché la base della nostra mente concettuale è sempre questa vacuità, e quindi la natura della mente. Non è che sono sganciate, che una fa a cazzotti con l'altra, no, semplicemente che man mano che questo processo di addensamento va avanti si crea la mente concettuale, e la mente concettuale poi tira giù, finisce di tirar giù tutto quello che c'è da tirar giù. Grazie alla domanda, Manu, perché sì, in questo senso è la mente concettuale che ci separa dal Dharmakaya, e non è un caso che tutto quello che noi abbiamo fatto di pratiche preliminari fatte assieme, che sono poi quelle che voi immagino da soli, continuate a praticare, servono assolutamente a sfoltire, potremmo dire, il potere della nostra mente concettuale, quindi a ripulirla, a purificarla e soprattutto a purificare tutti quegli elementi che intasano la mente concettuale, che sono appunto le emozioni negative. Se già noi non avessimo desiderio e avversità, che i buddisti su questo sono molto categorici, quasi un po' troppo freddi, loro riducono la realtà in maniera molto schematica, cose molto semplici. Loro dicono: se già voi riusciste a trascendere avversità e desiderio, già stareste vicini quasi all'illuminazione. Ma è vero, perché? Perché tutto il nostro rapporto con quello che esiste è legato su: voglio prendere, come dicevo prima, o butto via. Se già questo non ce l'avessimo e riuscissimo ad avere un rapporto aperto, autenticamente aperto e neutro con quanto accade in ogni istante, già una buona parte della nostra mente concettuale non funzionerebbe più, sarebbe già disinnescata. Adesso non so se parlando in questi termini vi parla, vi avvicina, vi allontana o vi complica. Un po' vi sto parlando così, fuori diciamo, dalla terminologia filosofica, altrimenti se andiamo a parlare dharmakaya, vacuità, chiarezza, compassione, energia, eccetera, c'è il rischio che rimangano dei concetti. Magari invece declinato così, dice: ah, ma guarda, effettivamente adesso capisco forse meglio il senso delle pratiche di purificazione o delle pratiche preliminari, che per carità sono assolutamente delle pratiche sacre che ci mettono in connessione appunto con il lignaggio, con l'origine del lignaggio della pratica, eccetera. Ma alla base sono veramente degli strumenti molto concreti per cominciare a ripulire questo specchio che dicevamo che appunto da milioni di anni, da un numero incalcolabile di vite, è incrostato dall'azione della nostra mente concettuale. Allora, Enrica dice: io pratico il Vedanta da 30 anni, poi è andata via l'immagine, ma dice: ci sono molti punti simili. Sì, ci sono molti punti simili, non ne parliamo stasera, ma ci sono anche dei punti molto differenti come visione tra lo Dzogchen e il Vedanta. Quello che ci interessa a noi è che se voi avete fatto un po' di pratica comparata o di studi religiosi comparati, la cosa interessante è che i metodi, poco importa qual è la configurazione filosofica di queste tradizioni, okay? Che sono tutte autentiche, sia ben chiaro, non ce n'è una che è meglio dell'altra, se no finiremmo veramente in dei brutti cunicoli a pensare così. La cosa interessante è che al di là, vi dicevo, del modo con cui loro presentano la propria filosofia, la propria dottrina, quello che è interessante è spesso i metodi che adottano sono gli stessi. Quindi anche il Vedanta fa, sì, in maniera simile allo Dzogchen, c'è una pratica di autoindagine, di andare a capire chi è che sta in questo momento pensando, chi sta in questo momento attribuendo dei valori di significato a tutto quello che percepisce. Quindi c'è un modo di autoindagine sulla mente concettuale, per poter andare al di là della mente concettuale, quindi sperimentare appunto la natura, lo stato naturale della mente. Su questo, dal punto di vista, se andrai avanti, Enrica, vedrai i metodi con cui i maestri, questo l'hanno fatto in Italia anche negli ultimi ritiri e quant'altro, il metodo con cui si fa esperienza dello stato naturale della mente, quindi della nostra natura Buddha, così come viene chiamata nel buddismo, della nostra natura primordiale, o adesso dico una blasfemia, ma è tanto per farti capire te, Enrica, il nostro sé profondo, quindi la nostra dimensione, la nostra identità col Brahman, ma chiuso la parentesi perché non sto facendo comparazione in questo momento tra lo Dzogchen e il Vedanta, perché non sarebbero corrette, fatte in questa maniera come le sto facendo, ma è solo per capirci. Il metodo che ti insegneranno i lama È lo stesso che tu trovi, ad esempio, nella dottrina di Ramana. Quindi è un'autoindagine, vai a capire chi c'è qui dentro, come funziona la tua mente, chi è che sta guardando in questo momento, chi è che sta sperimentando, da dove sorgono i miei pensieri, dove dimorano i miei pensieri, dove vanno i miei pensieri. E a un certo punto, attraverso questa autoindagine diretta, chiunque, se ha un minimo di apertura mentale, di purezza di mente, fa esperienza dello stato naturale. Poi il difficile è permanere in questo stato, però i metodi sono gli stessi e sono sempre dei metodi che tendono più che ad aggiungere a togliere, togliere, togliere. Quindi fare in modo che l'impalcatura creata dalla nostra mente concettuale, che è un'impalcatura che tiene in piedi tutta la realtà che percepiamo, cercano di farla crollare alle fondamenta, di fare implodere la mente concettuale, di farci sperimentare in maniera istantanea ciò che è al di là della mente concettuale. E ciò che è al di là della mente concettuale è quello che dicevamo poco fa nelle premesse, il nostro, potremmo dire, il piano metafisico della realtà, che quello della realtà e quello all'interno di noi non sono tra loro differenti. Quindi è farci sperimentare. Farci sperimentare appunto la dimensione primordiale del nostro essere. Allora, Marisol, lo stato naturale, scusa Marisol, aspetta, te lo vado a ricercare. Le trovo le chat, abbiate pazienza. Ok, arriviamo subito. Lo stato naturale della mente è dove risiede la coscienza? Allora, questo è un domandone, alcune cose poi le capiremo meglio con la pratica. Allora, lo stato naturale della mente è la nostra coscienza, ma non è una coscienza connessa a degli oggetti specifici. Allora, nel buddismo si parla. Edoardo, ti faccio parlare subito, perdona che ho visto le chat, quindi rispondo a queste e poi ti lascio parlare. Nella tradizione Burn, nello Dzogchen, quando si parla di coscienza ci si riferisce soprattutto alle coscienze connesse con i nostri sensi fisici. Cioè, noi abbiamo dei sensi fisici, ma il tatto di per sé non ha senso. Io posso toccare lo schermo, ma io ho una percezione della mia mano che tocca lo schermo e quella è una coscienza, ce n'è un'altra coscienza per la vista, una coscienza per l'olfatto, eccetera. Quindi i sensi sono connessi a delle coscienze, che in genere vengono chiamate le otto coscienze. Queste coscienze si riuniscono in una coscienza unica, che è una coscienza che gestisce e raccoglie le informazioni che riguardano noi e il mondo esterno. Queste sono le coscienze e la coscienza. Poi nell'ambito dello Dzogchen si parla invece appunto di Rarik, che invece è la dimensione della autocoscienza o della autocoscienza innata o della saggezza spontanea, eccetera. Il che significa, quando vi dicevo prima che la nostra mente Buddha è vuota, ma nello stesso tempo ha una consapevolezza, è quel genere di coscienza, che è una coscienza non connessa, ripeto, agli oggetti esterni, che è una coscienza non legata a un io, è pura coscienza, ok? Non a un io empirico, non a un io individuale, e che ha la caratteristica nello Dzogchen, si dice, è come la lampada, è come la fiamma di una candela. È cosciente di se stessa, quindi sa di esistere, sente che sta esistendo, ma nello stesso tempo è cosciente di tutto ciò che sperimenta all'esterno. E quindi è pura consapevolezza, nel senso che se in questo genere di autoconsapevolezza non interviene la mente concettuale, non interviene il giudizio, i fenomeni si manifestano e questa autocoscienza manifesta in maniera spontanea tutto ciò che deve manifestare, ma noi non ne siamo più condizionati, ma a quel punto siamo già in una dimensione di buddità. Quindi i grandi praticanti che stanno nello stato naturale permanentemente, semplicemente c'è una consapevolezza che si manifesta non impedita né da un io né da un giudizio, né quindi da una mente concettuale che crea una dualità. Forse detto così è molto complesso, voi mi dite, solo perché mi state facendo delle domande e provo a rispondere. No, Enrica dice pure attenzione. Allora, attenzione al termine attenzione. Quando si dice attenzione sembra che c'è un'intenzione di focalizzare la nostra attenzione verso qualcosa. No, l'autocoscienza è attenta di per sé stessa, solo che non è focalizzata su niente, non ha bisogno di focalizzare sugli oggetti. E non è un flusso di coscienza, attenzione, è un'autoconsapevolezza, è ancora un'altra cosa. Ed è quella appunto che appunto, si chiama Rigpa e che appunto nell'ambito della pratica dello Dzogchen si cerca non solo di sperimentare, ma anche poi di stabilizzare. Edoardo, volevi dire qualcosa?
Sì,
Scusa.
avevo una domanda. Allora, tutto si emana dai raggi, giustamente come hai detto, no? Però, ad esempio, un animale non può tenere il corpo di arcobaleno, no? Cioè, tutto quello che vediamo è generato dalla base universale, eccetera, no? Però il fatto di avere un corpo umano, no? È una condizione, cioè è lo specifico che si unisce all'universale, fra virgolette, no? Perché è vero che tutti i corpi, anche quelli degli animali, sono generati dai raggi, ma il fatto di poter ottenere l'illuminazione e avere il corpo umano, invece, quello è qualcosa di specifico, no? Un animale non può. E la mia domanda era: questo è dato dal fatto che il corpo umano, un po' come un mandala, no? È una sintesi di tutti, una sintesi fisica di tutto ciò che è manifesto. Cioè, faccio un esempio: un Deva non ha l'esperienza della rabbia che ha un demone, e un demone viceversa non può avere. Mentre invece un essere umano può sperimentare tutto, può sperimentare quello che sperimenta un Deva, cioè è un po' come se fosse un riassunto, un equilibrio di tutto, no? Il corpo umano. Cioè, può fare tutte le esperienze che invece magari in altri regni, non so, un Deva non può fare, no? O un demone non può fare, no? Cioè, il corpo umano, intendo, l'esistenza umana, come tutto è generato dai raggi, però ha la specificità di essere come una sintesi, o sbaglio, di
Allora, sì.
motivo per cui si può poi ottenere l'illuminazione con un corpo umano, no?
Allora, per dire, un gatto ugualmente, diciamo, la sua percezione è una proiezione di raggi, luce, eccetera, eccetera. Ma non è che il gatto non può ottenere un corpo d'arcobaleno perché il livello di offuscamento e di ignoranza di un gatto è molto maggiore di quello di un essere umano. Se no anche il gatto potrebbe raggiungere, realizzare il corpo d'arcobaleno, solo che non ha proprio, siccome hai fatto un esempio appunto degli animali, e voi lo sapete nella tradizione Bön, gli animali, tutti i regni animali sono, l'emozione prevalente è quella dell'ignoranza, il che vuol dire poca conoscenza, ma anche vuol dire spesso ottundimento. Guardate come un gatto, noi amiamo i gatti, io sono un amantissimo dei gatti, però mi rendo conto che il gatto, è difficile far meditare un gatto perché vive in una dimensione dove le sue funzioni sono: quando ho voglia magari vado a cacciare fuori un topolino, quando Martino mi fa uscire di casa, e poi rientro, quando ho mangiato dormo e lì finisce. Quindi c'è proprio un livello, nonostante li amiamo i nostri animali, ma l'ignoranza e l'emozione dell'ignoranza lì è particolarmente evidente. L'uomo, da questo punto di vista, diciamo, ha un potenziale maggiore, per questo l'uomo diciamo, si trova nella scorciatoia per l'illuminazione e anche per il corpo d'arcobaleno. Ed è anche vero, però, ovviamente, che l'uomo sintetizza molte più qualità che hanno rispetto ad altri esseri, di altri spicchi dei seregni di esistenza condizionata. Questo sì, non so se ti ho risposto dicendo così.
Cioè, la domanda era se di fatto l'uomo, inteso come corpo umano, è una sintesi di tutto quello che i raggi creano. Cioè, è una sintesi inteso come ci sono tutti gli elementi, tutti gli ingredienti, no? Per la ricetta.
Quello sì, ma che poi il corpo umano sia mandalico di per sé, quindi abbia un equilibrio di energie incredibilmente propizio, questo è assolutamente sì. Che l'uomo sia nelle condizioni migliori per poter spiccare il volo, assolutamente è vero. Che noi però oramai, ahimè, ci stiamo molto avvicinando a un'invenzione dei gatti, anche questo è molto vero, nel senso che il nostro potenziale, abbiamo difficoltà purtroppo a riconoscerlo e se lo riconoscessimo probabilmente, ci daremmo più un colpo di reni per muoverci nella direzione verso cui siamo destinati, cioè realizzare rapidamente la mente Buddha.
Ok, sì.
Ok, grazie. C'era Simone, un'altra persona, che volevo domandare qualcosa. Non immaginavo che stasera questa cosa, e dico, vai, farò una cosa un po' magari noiosa, però va fatta. Poi preparatevi dopo che abbiamo il nostro materialismo spirituale, lì voglio vedere. Simone, prego, scusami.
Buonasera a tutti, tra l'altro è Simone, non ho capito perché si è persa l'aereo.
Ah, ok. Ciao Simone.
Ma ciao, ascolta, io stavo pensando, mi è venuto in mente le apparizioni mariane. Quando adesso le ultime sono quelle che vengono a Medjugorje, ma è un entrare in uno stato naturale della mente o rimaniamo ancora nella mente, nella coscienza? Cioè, diciamo, quello è l'aspetto mistico della religione cristiana. Nello Dzogchen, qual è l'aspetto mistico? E a questo punto le divinità che senso hanno? Le
Ok.
varie divinità della religione che abbiamo un po'.
Ok. Allora,
Forse vado fuori un po', però vado fuori un po' strada, ma.
no, è che hai fatto tutti i domandoni. Allora, questo sulle apparizioni mariane mi serve perché adesso vi dico un altro pezzetto di quello che volevo dire sul piano metafisico e il piano della manifestazione che è molto importante. Allora, sulle apparizioni mariane io conosco poco e niente. Ne ho grande rispetto e so che ultimamente, negli ultimi mesi e anni, sono vari autori che le stanno proprio demolendo in maniera diretta, ma questo a noi non ci interessa. Allora, quello che ci interessa della visione mariana, che in genere, come sai, sono visioni personali, cioè è la persona che ha la visione, la vede solo lui, la Vergine. Gli altri in genere non vedono, o sono più persone, ma un gruppo sempre ristretto, che hanno la stessa visione, però non sono visioni collettive, non è che c'è una vergine in genere che appare a un popolo intero, ok? Allora, da questo punto di vista sono piuttosto simile a certe visioni che puoi trovare anche nella tradizione buddista, nella tradizione Bön, dove in genere queste visioni, proprio perché sono diciamo la manifestazione esterna di parti illuminate di te o comunque la manifestazione di parti illuminate attraverso di te, le puoi vedere solo tu e non le vedono gli altri. Quindi da questo punto di vista c'è assolutamente una similarità. Non so se questo ti risponde.
Ascolta, ma quindi possiamo dire che i famosi messaggi che non mi ricordo la suora lì in Portogallo dov'era, in Spagna riceveva, potrebbero essere un po' i terma del buddismo e del bono?
Ci può stare, assolutamente sì. Allora, mi lasci 5 minuti che finisco l'ultima cosa e ti rispondo
Sì.
alla cosa di
Prego,
questo.
prego, prego.
Allora, guardate questa immagine che vi avevo preparato. Così. Allora, mi dite se la vedete bene, ok? Penso di sì. Allora, semmai ve l'allargo un pochettino. Allora. Come vedete, parliamo di Dzogchen, ma poi riportiamo le cose a casa. Quindi grazie anche Simone perché sono cose interessanti. Non perché ci piaccia di fare le comparazioni alla spicciola, poi io non ne sarei manco, non ne ho proprio le competenze, quindi ve lo dico subito, sono molto ignorante su tantissime cose. Però è interessante perché stiamo capendo che sono cose che ci parlano e ci parlano molto da vicino. Quando io all'inizio, Martino, vi diceva stasera, c'è il piano metafisico della realtà che non va confuso con il piano psicologico o della manifestazione. Sai, gli antichi greci facevano molto semplice, dividevano l'universo fra il mondo dell'essere e il mondo del divenire, ok? Quindi tutta la parte metafisica di cui abbiamo detto è quello che i greci chiamerebbero la dimensione dell'essere. Invece la dimensione del divenire, quella che chiamavano appunto anche i greci la ruota del divenire, è tutto il mondo manifestato, quindi potremmo dire dall'intreccio delle luci primordiali in poi, ok? Martino, prima parlando del piano metafisico, vi dicevo, lo chiamiamo Dharmakaya, ok? E vi dicevo questo Dharmakaya, che è la vacuità, ha poi una caratteristica che è consapevole, ha una capacità spontanea di manifestazione. Allora, voi lo sapete bene, questo signore qua che noi vediamo, che viene chiamato Kuntu Zampo in tibetano, che significa l'infinitamente buono, è la personificazione, di questa dimensione del Dharmakaya, che è vacuità assoluta, quindi è insostanziale. Voi lo vedete, Kuntu Zampo è infatti sempre rappresentato come questo essere maschile, completamente nudo e senza attributi. Perché? Perché il Dharmakaya, che è potenzialità assoluta, quindi nel Dharmakaya ancora non ci sono fenomeni manifestati, non è un caso che lui sia nudo perché dice: io non manifesto niente, io sono pura trasparenza, sono come il cielo chiaro. E quando voi andate a fare la pratica di visualizzazione di Tapirizza, che quando fate il Guru Yoga, voi lo sapete, Tapirizza voi lo visualizzate così. Lo visualizzate di colore bianco, non blu, però lo visualizzate nudo e senza attributi, e trasparente. Perché? Perché tapirizza, quando voi andate a fare il Guru Yoga, voi vi connettete alla dimensione del Dharmakaya attraverso tapirizza. Per questo tapirizza ha la stessa forma di Kuntu Zampo, che è Kuntu Zampo, che è appunto il Buddha, la nostra mente Buddha, a questo livello qua del Dharmakaya. Noi ne abbiamo parlato nelle nostri incontri passati. In questo ambito, nello Dzogchen, si parla di una dimensione del Dharmakaya, poi si parla del secondo corpo, che è il Sambhogakaya, dove questa vacuità, che immaginatela come una sconfinata appunto cielo azzurro, dove ancora dentro non c'è niente, ma che ha una potenzialità di manifestare, comincia a manifestare delle forme, per cui questa dimensione qua, che è completamente vuota, diventa quella di Sambhogakaya, in cui appaiono delle forme che sono completamente luminose, completamente pure, e che sono la prima manifestazione di questo piano metafisico, che è ancora un piano metafisico, ma dove rispetto a questa potenzialità qualcosa si manifesta, e si manifesta in una maniera luminosa e divina. E questo è il livello del Sambhogakaya, dove appaiono eventualmente delle forme, ma sono un piano metafisico talmente alto che si dice che le forme del Sambhogakaya, e qui comincio a rispondere a te, Simone, le possono percepire unicamente i grandi realizzati, i grandi yogi in stato di meditazione profonda o durante le visioni. Uno yogi, un altissimo praticante, che ha una visione di una Dakini, mettiamo, quindi di una divinità femminile illuminata, è una manifestazione diretta di questo piano qua, Sambhogakaya, che sono delle forme perfette, complete in se stesse, di pura luce, colme di compassione, ma sono percepibili, sono da persone che hanno particolari caratteristiche, una particolare purezza. Le visioni che hanno, ad esempio, faccio un traslato e attenzione a una comparazione, ma è molto arbitraria, solo per capirci. Non sto dicendo che quello che vivono un mistico cristiano è quello che vive uno yogin che pratica Dzogchen. Non sto dicendo questo, però è per farvi capire. Un nostro San Francesco di Assisi, quando aveva le visioni di Gesù Cristo sotto forma di cherubino, quando gli è andato a dare le stimmate, San Francesco si è connesso a questa dimensione qua, del Sambhogakāya, che non è l'assoluto privo di caratteristiche, ma è un assoluto, quindi un piano metafisico che si manifesta con delle caratteristiche, che sono per noi delle caratteristiche con dei connotati, potremmo dire, divini. Quindi quando tu dici, Simone, la Vergine a che a livello appare? A questo livello, tant'è vero che la Vergine Maria, possiamo fare una comparazione con ad esempio Shera Jamma, che è appunto la madre di tutti i Buddha, la madre primordiale nel Bön, che corrisponde poi per certi versi a Tara nella dimensione del buddismo. Siamo a questo livello qua. Però non è che tu, Simone, vedi la Vergine, né tantomeno io. Bisogna essere degli esseri di tale livello di purificazione che hanno la capacità di mettersi in contatto con questa dimensione qua, del Sambhogakāya, ok? È chiaro, quindi Dharmakāya è la potenzialità assoluta, è il piano primordiale di tutte le cose, dove però ancora è talmente elevato che ancora non, è come se non si fosse manifestato, è pura potenzialità. Quando si manifesta, comincia a manifestare che delle cose divine, totalmente pure, autoperfezionate, complete in se stesse, però che succede? Che grazie alla grande compassione dei Buddha c'è un altro livello, e questo ne abbiamo parlato mille volte, che è il Nirmanakaya, dove questo piano qua, assoluto, che è pieno di compassione e di luminosità, appare per noi esseri senzienti, dotati di sensi fisici e di una mente concettuale grossolana, in una forma visibile, perché se noi non avessimo questo livello qua, quassù non ci risaliremmo mai. Ok? Questo è il piano di Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni, il Buddha fondatore del buddismo, era in carne ed ossa, apparso, nato a Lumbini nel sud del Nepal 2500 anni fa. Era questo livello qua. Ma la natura ultima di Buddha Sakyamuni è questa, però solo che noi qui non ci arriviamo se non abbiamo questo, che ci fa da tramite, ci fa risalire, ok? Nella tradizione Bön, Buddha Sakyamuni, sapete, non c'è un altro Buddha, Buddha Tonpa Sherab, che vi dicevo prima, per chi segue la tradizione Bön, è apparso sulla Terra in Asia centrale 18.000 anni fa, ma lui è il Nirmanakaya, cioè la forma visibile, incarnazione umana, quindi in carne ed ossa, di questo piano metafisico. Completamente pura, quindi ha solo una forma materiale, ma non è diversa fondamentalmente da Kun Tu Zampo. Però permette a noi esseri senzienti di riconnetterci a questa dimensione. Perché Martino, e qui chiudo, e forse t'ho risposto dicendo questo, t'ho risposto quasi a tutto, spero almeno, Simone, poi mi dirai. Quando voi, questo per farvi capire, ogni volta che voi fate il guru yoga, che roba gigantesca andate a toccare dell'universo e di voi stessi. Quando vi dicevo, voi visualizzate Tapirizza, ma quando visualizzate Tapirizza vi state connettendo alla dimensione del Dharmakaya, che è dentro e fuori di voi, quindi alla dimensione ultima delle cose, della realtà, è la dimensione ultima e prima di voi stessi. Stessa cosa quando voi andate a fare le prostrazioni e visualizzate davanti a voi l'albero di rifugio, che voi dite: ah, Martino, ma io non me lo ricordo mai, quanto è difficile quest'albero di rifugio. Guardate l'albero di rifugio come è fatto, che sono tutti gli esseri del lignaggio a cui voi fate riferimento. Guardate come è fatto l'albero di rifugio, c'è tutto. Quando voi andate a inchinarvi a un albero di rifugio, voi andate a inchinarvi. Questo è Kun Tu Zampo, è la dimensione metafisica, la più alta, il Dharmakaya. Kun Tu Zampo al centro del mandala dell'albero di rifugio c'è Shella Ocar, che rappresenta la dimensione del Sambhogakāya, quindi il secondo delle immagini che abbiamo visto. Eccolo qua. Kun Tu Zampo, Shella Ocar, e qui abbiamo il Nirmanakaya, quindi la manifestazione concreta dei Buddha sulla terra, che sta quassù. Eccolo qua. Questo è Buddha Tonpa Shrab. E tutte queste figure che voi vedete, che fanno parte dell'albero di rifugio, che sono i vari lignaggi dello Dzogchen, i vari lignaggi del Tantra e così via dicendo, alcune sono manifestazioni del Sambhogakaya, come tutte le Dakini, gli Idam, altri sono maestri. Questi sono i lignaggi dei maestri storici che sono nati grazie alla discesa terrestre del Buddha Tonpa Shrab. Quindi ogni volta che voi andate a fare le prostrazioni all'albero di rifugio, non vi preoccupate che non vi ricordate chi sono tutte le figure e quanto sono complesse. Sentite, sappiate che vi state mettendo in comunicazione e vi state prostrando non a qualcosa di soltanto esterno a voi, ma che abita anche all'interno di voi. E questi tre livelli, quindi il Nirmanaka, scusate, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, esistono all'interno di noi perché sono proprio il germe primo di questa nostra mente Buddha che ognuno di noi ha. Ti suona così, Simone?
Signor, grazie. Sì, scattano altri pensieri, ma non vorrei rubare tempo agli altri.
Ok, grazie allora perché è stata utile la tua
No, grazie
domanda.
a te.
Come vedi, poi le comparazioni potremmo fare, ovviamente, ma non mi va perché magari in una sede un po' meno formale come questa, ma tra cristianesimo, Advaita, shivaismo e quant'altro ci sarebbe da sbizzarrirsi. Però magari ecco, quello che se avete ancora voglia, parliamo magari un altro quarto d'ora, poi alcune cose magari le riportiamo la prossima volta. Non è un caso che stiamo parlando di varie tradizioni, perché la seconda parte di quello che volevo dirvi stasera, che è fondamentale, è una cosa che ho particolarmente a cuore perché capita, perché ne sento parlare dalla mattina alla sera, quando le persone mi contattano o partecipo io a seminari e ritiri ritorna sempre questo tema ed è appunto il fare le comparazioni e il muoversi simultaneamente su più cammini, ok? Per cui ci sono persone che magari dicono: ah, io seguo il buddismo da 25 anni, adesso voglio seguire anche le cose Bonpo. Oppure altre persone che ti dicono: io ho fatto appunto tanti anni Advaita, che già la parola fatto è una cosa bruttissima, ho fatto tanti anni, cioè queste tradizioni non si dovrebbero fare né non fare, cioè uno dovrebbe semmai seguirlo o non seguirle. E adesso mi interesso anche a quest'altra. Cosa comporta questo? Allora, è bellissimo che uno sia curioso, secondo me è bellissimo che uno sia aperto, è bellissimo che uno indaghi anche in più direzioni. Quello che però è importante è capire alla fin fine che la direzione è realmente unica e che alle volte imboccato un cammino è assolutamente necessario seguire un solo cammino piuttosto che più cammini simultaneamente per raggiungere lo scopo. Perché qual è il rischio? Io non so se voi lo conoscete questo testo qua. Vabbè, rubo altri 10 minuti, magari siete stanchi, però questo evento è una conversazione, è un tema fondamentale. Aspettate che ve lo coso. Questo testo qua. Dove l'ho messo? Abbiate pazienza. Ok, allora lo mandiamo in sovraimpressione così lo vedete. Allora, voi lo conoscete, l'avete mai letto questo libro? Ne avete sentito parlare al di là del materialismo spirituale, che è questo testo scritto da Chogyam Trungpa, ormai un po' datato. Chi conosce Chogyam Trungpa sa che insomma, è stato un maestro, anche per certi versi un po' controverso da alcuni, che però insomma, ha portato un buon pezzo, un grande pezzo di buddismo qui in Europa. Io Quando l'ho letto questo libro, ma completamente folgorato, perché ci porta dentro l'essenza stessa del buddismo, che poi è la stessa del Burn, non sono diverse da questo punto di vista. E questo libro ci spiega e ci riguarda ognuno di noi in maniera molto diretta. Questo libro ci dice che quando noi avviciniamo il cammino spirituale senza rendercene conto, c'è il rischio che commettiamo, non chiamiamolo un errore, però che ci mettiamo in una posizione che è molto rischiosa, cioè che nel cammino spirituale andiamo a ricercare quelle stesse cose che noi cerchiamo nella vita materiale, in maniera molto più sottile, più sofisticata, però è la stessa musica. Se è vero che nella vita materiale noi cerchiamo una zona di comfort, un benessere, quindi una sicurezza, dei beni da consumare, dei beni da gustare, dei beni da scambiare, dei beni da rivendere, da comprare e quant'altro, il rischio è spesso, senza che ce ne rendiamo conto, che dentro il cammino spirituale facciamo la stessa cosa. Per cui, se è vero che il buddismo dovrebbe essere una dottrina che ci aiuta a smantellare il nostro io, noi andiamo a praticare invece la spiritualità fabbricando, senza accorgercene mai spesso, un io molto sottile, molto sofisticato e proprio per questo molto pericoloso, perché andarlo poi a scovare una volta che l'abbiamo creato è veramente difficile, che fa in maniera sublimata tutto ciò che fa il nostro ego. Quindi crea del comfort, crea delle sicurezze, si autocompiace di quanto sa, si autocompiace di quanto sta avanzando nel cammino spirituale, si autocompiace che ne sa così tante da potersi anche permettere alle volte di mettere un piede in una tradizione, poi in un'altra, poi tornare indietro. Insomma, si muove con un'estrema disinvoltura su un cammino che in realtà invece ci è stato regalato dai Buddha e dai grandi praticanti proprio per fare piazza pulita di tutto questo. Quindi, il cammino spirituale che ci aiut dovrebbe aiutare a smantellare l'io, a uccidere l'ego e a esporci alla realtà così com'è, in realtà cosa fa? Crea un ego che invece ci protegge dalla realtà. Quindi diventa una seconda pelle, molto invisibile, molto impalpabile, che è un vero e proprio demone di cui noi tutti che stiamo in questa baracca degli insegnamenti, baracca per come la viviamo noi, se no sono ovviamente dimensioni ultra sacre. Ne siamo tutti in percentuali maggiori o minori, ma comunque interessati, perché purtroppo molto ne parliamo e poco pratichiamo. Poco pratichiamo e di quel poco pratichiamo molto pensiamo di aver capito, e questo poco aver capito però è sufficiente a darci del. Esatto, il Buddha vanno sopra i comodini, questo poi assolutamente. Quindi il grande pericolo, e soprattutto in questi cammini che vengono chiamati cammini non duali, come appunto l'Advaita Vedanta, lo Shivaismo Kashmir, lo Dzogchen, dove l'esperienza di questa realtà ultima è così impalpabile, ebbene su questo noi possiamo creare un sacco di chiacchiere. E quindi il problema grosso di questo, per questo mi interessava co come ve lo vivete anche voi, questo perché per me è un gran problema. Io ho un ego spirituale smisurato, quindi ogni volta prego veramente tapirizza e darmi quattro pedate sul sedere di rimettermi in reale carreggiata. È un reale problema, è un fardello che soprattutto in queste correnti, diciamo, orientali, siccome se ne parla poco, e c'è sempre molto poco coltivato l'umiltà, c'è il rischio che sia molto presente. Però mi interesserebbe sapere voi cosa ne pensate e come ve lo vivete, e fino adesso nel percorso che avete fatto voi, come vi sembra che questo eventuale problema, se lo state mettendo a fuoco, se vi parla oppure no. Allora, c'è una domanda, non so cosa, un'affermazione. Enrica, molto. Per noi antropologi è ancora peggio, interessa. È ancora peggio, certo. Poi, per chi è storico di religione, antropologo, addirittura c'è questa, grazie Enrica, perché hai veramente ragione, nel senso che si pensa che quando una cosa l'è capita concettualmente, l'ha realizzata. Quindi parlare di Zocen significa aver compreso l'essenza dello Zocen, assolutamente no, sono due cose completamente diverse, anzi spesso la comprensione intellettuale crea un velo fra noi e la realizzazione, enorme, proprio perché noi occidentali abbiamo una mente molto sviluppata, che è come il Domopak, proprio come il film Domopak invisibile. Avvolge tutto nella speranza che ne ha colto l'essenza, no, ma invece l'ha impacchettata e si preclude l'esperienza di quelle cose là. Sapendo che, poi vi lascio la parola perché non voglio essere, sono già stato abbastanza prolisso, che nel cammino spirituale, questo lo dice anche Chogyam Trungpa, leggetelo se lo conoscete già. Rileggetelo magari alla luce appunto di questi mesi di pratica o di cose che state seguendo. E che state sviluppando, lo dice lo stesso Chogyam Trungpa, il miglior regalo che vi può dare il Dharma è mettervi i bastoni tra le ruote. È il vero grande regalo. Ogni volta che voi andate avanti, state attenti perché c'è il rischio che lì c'è un piccolo vezzeggiamento dell'ego lì a lusingarci, a fregarci. Finché le cose vanno male, in genere vuol dire che state andando nella buona direzione. Questo è un buon meta. Fin tanto che avete dubbi, meglio i dubbi che le sicurezze, meglio i patimenti che le visioni. Ma questo vale per tutto, eh. Se leggete San Giovanni della Croce, ha scritto dei testi bellissimi sul pericolo delle visioni beatifiche nel cammino mistico. Cioè, ogni volta che appare un angelo sarebbe bene prenderlo a sassate ogni volta che va a appare la Vergine da prendere a calci sul sedere. Ma perché? Perché le vere visioni che vengono dal Sambhogakaya sono molto rare. Spesso queste cose qua sono veramente inganni del nostro io demoniaco che proietta all'esterno ciò che noi vorremmo vedere, ma non è la realtà delle cose. E lo Dzogchen è nudità, 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 nudità. E come diceva Yonzin Tenzin Namdak in un testo tradotto anche in italiano, finché c'è attaccamento, anche il più minimo, finché c'è attaccamento non c'è Dzogchen. Cioè finché c'è il minimo attaccamento a un'esperienza, alla pratica, vedere il maestro, andare da quell'insegnamento, perché poi mi danno l'iniziazione, che già l'anno scorso ho preso un'altra iniziazione, tutto attaccamento. E purtroppo lì, invece di avere l'esperienza della natura della mente, abbiamo l'esperienza delle nostre proiezioni sottili della mente. E lì è lì che si fabbricano i demoni per davvero. Poi quelli ce li portiamo di là, perché poi quelli diventeranno i nostri maestri, quelle proiezioni diventeranno i nostri maestri nel bardo. Quindi invece di avere i veri maestri, avremo come maestri le nostre proiezioni che ovviamente non ci potranno portare troppo, troppo in là. Esatto, il principio è proprio quello. Se incontri il Buddha sulla tua strada, uccidilo. E se incontri Tino Nicoletti che ti parla di Dzogchen, cambia canale. Giusto? Scherzo, non è scritto così, ma è vero. Allora, c'è Susi, leggo questa e poi vi lascio perché stasera abbiamo parlato tanto e non volevo essere io che parlavo, volevo darvi degli input, poi magari. La prossima volta, se vorrete, ne riparleremo. Grazie Martino. Durante la pratica del Guru Yoga non riesco a visualizzare Tapiriza in modo definito, però lo percepisco come fluttuante e appena mi sembra di aprirmi al vuoto, arriva la mente a dire comunque è un suo prodotto, ma io lo lascio andare come acqua. Allora, Susi, la pratica del Guru Yoga, adesso non ti parlo a titolo proprio personale, è una pratica molto, molto, molto profonda, come sapete, si dice che grazie al Guru Yoga si può avere l'esperienza dello stato naturale, quindi una pratica completa in sé, una pratica Dzogchen a tutti gli effetti. Con il Guru Yoga ne abbiamo parlato tante volte, voi lo sapete quanto è importante cercare di visualizzare in maniera stabile, tapirizza o la divinità che voi visualizzate, con tutti i dettagli, le varie sillabe, quello è tutto fondamentale. Però ciò che permette al Guru Yoga di essere stabile e anche a aiutarti a trascendere questi inganni della mente che, come dici tu, che quando ti sembra di aprirti, poi arriva la mente che dice no, ma anche quella. C'è solo un antidoto potentissimo: connettersi con Tapirizza attraverso il cuore. Rimanere nudi davanti a Tapirizza, nudi, nudi, nudi. Quindi ogni volta che arriva un pensiero, semplicemente lasciarlo passare e continuare a sentire la connessione profonda tra il cuore vostro e il cuore di Tapirizza. Quella è la dimensione ultima della realtà. Quindi affidarci, sapendo che tanto quando moriremo, ragazzi, anche qui, come dice Yonzin Tenzin Namdak, una volta a Shenzhen, stava seduto, Shenzhen in Francia, stava seduto fuori, io giravo per il giardino, lo incontro da lontano, lo saluto, ma vicino a Yonzin. Scambiamo due chiacchiere, ma poi di punto in bianco, perché così era Yonzin Tenzin Namdak, mi disse: non aspettatevi troppo. Nel senso, non è che in questa vita nessuno di noi, ve lo auguro, ma realizzerà il corpo d'arcobaleno né tantomeno la buddhità. Penso che riusciremo a fare un passettino appena in più per capire e purificare qualcosa di noi. E è importante trovare dimestichezza con Tapirizza, perché sarà Tapirizza che ci viene a acchiappare per i capelli, a me poco, magari per le orecchie, a me, e portarci dall'altra parte, ok? Quindi quando saremo lì alla fine, Tapirizza non lo riusciremo probabilmente a visualizzare, ma lo riusciremo a sentire proporzionalmente a quanto siamo riusciti a sentirlo con il cuore, non con la visualizzazione mentale. Quindi per me quello è il vero yoga, è quello che ci aiuta alle volte di trascendere i tranelli della mente. Lo sapete, no? Nello Dzogchen, come in tutte le tradizioni sacre, il vero centro dell'uomo è la mente dell'uomo, non è qua, è qua. Nello Dzogchen si dice lo stato naturale ovunque, ma è localizzato qui, nel nostro cuore. Quindi quando voi fate la connessione fra cuore a cuore, non è una connessione tra il vostro sentimento e Tapirizza, no, è il vostro stato naturale e il suo stato naturale, che poi è lo stesso stato naturale. Quindi provate, se riuscite, alle volte a fidarvi del cuore. Se poi non funziona Tapirizza, non vi preoccupate, trovate un'altra immagine. L'importante è che sentiate che create una connessione da cuore a cuore con quella dimensione di cui abbiamo detto prima, sapendo, senza che uno diventi intellettuale in questa attitudine, sentite che ogni volta che fate le prostrazioni all'albero di rifugio, che fate il Guru Yoga di Tapirizza, che rappresenta il Dharmakaya, lì dentro c'è tutto quello che abbiamo detto. Ci sono tutti i piani della realtà, c'è l'origine delle cose e il modo con cui le cose fin dall'origine si sono manifestate fino in questo esatto momento. Ci abbiamo tutto lì davanti. Il problema è che non c'entriamo spesso in connessione perché non c'entriamo in connessione con la parte giusta, che è quella della devozione, della semplicità, dell'apertura, dell'umiltà, che fa paura e dici: mannaggia Martino, ma se mi dici queste cose faccio prima andare in chiesa, ho la parrocchia sotto casa. Andate, se vi insegnano queste cose alla parrocchia, andate a fare in parrocchia. Io non ho mai visto persone umili come Yonzin Tenzin Namdak, che adesso Yonzin Tenzin Namdak è un Buddha vivente, giustamente considerato, eccetera. Ma io è l'uomo più umile che abbia incontrato nella mia vita. Io mi ricordo di lui, di questo mio maestro, mi ricordo questo. Quindi se è umile una persona come lui, ti puoi immaginare con che umiltà dobbiamo avvicinarci, ed è importante che ci avviciniamo a questi insegnamenti. Basta, io ho parlato troppo, dite due cose voi, poi siete tutti stanchi. Martino, stasera non abbiamo fatto meditazione, ma abbiamo fatto chiacchiere. Ah, grazie Cecilia, domanda. Rispondo a te. La mente concettuale. e naturale sono due cose diverse o separate, o c'è una connessione tra esse. La mente concettuale è una delle possibili manifestazioni della mente naturale, nasce da essa. Allora, la mente concettuale e la mente naturale fondamentalmente non sono due cose diverse. Dal punto di vista assoluto non sono due cose diverse, dal punto di vista relativo, cioè nostro, sono molto diverse, non sono disconnesse, è semplicemente che hanno due funzionamenti diversi. La mente naturale non ha concetti, la mente concettuale formula concetti e quindi quello che dicevamo prima, che la separazione tra noi e l'esterno ci fa identificare con un ego, aggiunge giudizi che sono attaccamento, avversità. È solo questa la differenza. Però non, nello stato assoluto delle cose non c'è niente che non sia assoluto, come si dice, c'è cioè il detto, per chi è puro tutto è puro, però bisogna essere nella condizione di purezza per avvertire tutta questa purezza assoluta. Fin tanto siamo in una situazione di non purezza come siamo in questo momento, dove quindi la nostra mente concettuale, l'identificazione con l'ego stanno andando a manetta, dire che tutto è puro è solo un concetto, non è niente di reale. Man mano le cose si sfrondano quando questa mente concettuale gli togliamo energia. E lo Dzogchen è questo: purificare, 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 togliere, 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 perché lo specchio è sotto, non c'è da costruirlo, è sempre stato lì. Da miliardi di anni, dall'inizio dei tempi, è eterna la nostra mente concettuale, non l'ha manco creata nessuno, pensa che bellezza, cioè siamo Buddha da sempre, però lo abbiamo dimenticato da troppo tempo e il lavoro è solo quello di togliere la polvere dallo specchio, perché lo specchio è lì. E la grande fiducia è che Tapirizza è qui, non ve lo può togliere nessuno Tapirizza, capite il bello? Per questo il Guru Yoga è uno scoprire la connessione con il lignaggio, ma anche la connessione con se stessi, non psicologicamente, ma per quella parte appunto di Dharmakaya che è in noi. Francesco, mi dice, mi sentivo un vuoto dentro di me, dico, ma com'è che Francesco ancora non stasera?
Ah, volevo chiedere questo, cioè, si fanno diverse distinzioni, Dharmakaya, Sambhogakaya, corpo d'arcobaleno, quando l'avremo, eccetera, eccetera, ma la dimensione metafisica esiste già di per sé stessa, la realtà increata, la realtà, diciamo così, in cui tutto quello che noi stiamo parlando stasera è lì dentro, fa parte, a prescindere che io voglia esserne o voglia manifestarlo. È una dimensione che è in ogni fenomeno, in ogni parte che esiste in questa dimensione, diciamo, metafisica. Quindi questo percorso, diciamo così, di situazioni è semplicemente una nostra illusione con la quale cerchiamo di, comunque continuiamo a sguazzare considerandoci al di fuori di questa dimensione metafisica e ragioniamo come potrebbe ragionare un discorso di una manifestazione concreta e tangibile che non avesse invece nella sua, diciamo, interezza questa presenza della dimensione metafisica. Quindi, voglio dire, il mutuo possesso della consapevolezza della dimensione metafisica la può avere anche un gatto o qualsiasi altro perché tutto è manifestazione di questa dimensione metafisica. Chiedevo se è un pensiero che, diciamo, può stare in piedi oppure è un discorso che esiste qualcosa in una certa dimensione, che si classifica, che poi gradualmente diventa altro. È questo che tutta stasera che sto a sentire, alla fine, voglio dire, anche il samsara è una manifestazione della dimensione metafisica, se no, altrimenti se incominciamo a sezionare, allora uno nega l'altro. Una situazione nega l'altra, perché deve coesistere. O comunque è questa dimensione che fluisce come l'aria e poi noi ci costruiamo le scatole dentro le quali cerchiamo di collocarle queste cose. E l'altra cosa era le immagini ipnagogiche. cosa hanno a che fare con le luci e quelle cose lì di cui si parlava prima, se hanno una relazione?
Allora, ti rispondo subito a questa. Niente, le immagini ipnagogiche in genere sono niente, delle proiezioni del nostro cervello in fase di addormentamento, ma in genere non c'hanno. L'hai visto come sono in genere disconnesse, son brandelli, quindi sono brandelli che vengono gettati appunto davanti ai nostri occhi, alla nostra coscienza mentre ci stiamo addormentando, ma di per sé non hanno un valore metafisico. È una soglia, per carità, l'addormentamento è una soglia, nel senso lì se uno riuscisse ad addormentarsi secondo le pratiche yogiche, ovviamente l'addormentamento è la soglia per entrare nel sogno lucido e quindi anche in delle grandi aperture. Però per noi esseri comuni le immagini ipnagogiche è un affastellamento, è un'accozzaglia di tante cose che riguardano la giornata, cose passate, eccetera. Quindi di per sé non hanno un grosso valore. Per quanto riguarda la prima domanda che facevi, certo, tutto è manifestazione dello stato naturale, però, come dicevo poc'anzi, tutto è puro per chi è puro, fin tanto che uno non è nella dimensione della purezza, è costretto a classificare, a fare questi ragionamenti per capire più o meno dove andare a dirigere la propria attenzione e come sviluppare la propria pratica. Appunto, c'è una grande differenza si dice sempre, fra Dzogchen e Dzogchenpa. Lo Dzogchen è lo stato assoluto della realtà e la mente Buddha di chi è totalmente realizzato. Lo Dzogchenpa è colui che va verso quella direzione, ma ancora non l'ha realizzata. E tu non volete sentire il peso della nostra ignoranza e del vostro karma? Provate in questo momento a dire: voglio uscire da tutto questo. Ditelo, voglio uscire tutto questo, sono illuminato. Urlate, urlate, sentirete in che prigione stiamo dentro. Non ci svegliamo, anche se noi adesso in questo momento vogliamo fare lo sforzo di colpo di svegliarci, non ci svegliamo. E quello che non ci fa svegliare in questo momento è bagaglio karmico, emozioni negative, identificazione con la mente concettuale, identificazione con l'ego. E tutto quello che volete.
Ma
Quindi
Martino,
ci
anche
vuole poco a sentire quanto pesiate. Sentite, io alle volte faccio, il corpo d'arcobaleno, corpo d'arcobaleno. Volete sentire la differenza fra noi e il corpo d'arcobaleno? Quando andate da un dentista e vi trapana un dente, sentite che odore che esce fuori? Pensate che quanto siamo ancora agganciati alla mineralità grossolana del nostro corpo e quanto ci tiene giù questo nostro corpo. Pensate a un tapirizza che quando ha ottenuto il corpo d'arcobaleno ha lasciato una ciocca di capelli e le unghie. Capite quanto sono grandi questi insegnamenti e quanta strada dobbiamo fare? E purtroppo quanto per noi siamo costretti a fare gli zoom e a chiacchierare di queste cose per raccapezzarci qualcosa e cercare di un attimino di puntare il binocolo verso qualcosa, ma è roba per noi incommensurabile. Fortuna che ci siamo dentro e fortuna, io dico che pian piano proviamo a metterci le gambe in spalla e a camminare, ma è eoni luce da noi. Noi non possiamo immaginare cos'è un corpo d'arcobaleno o un barlume di stato naturale completo, con vera apertura della nostra mente. Siamo proprio zavorrati, su questo purtroppo un po' gli gnostici ci avevano ragione, che noi siamo finiti veramente molto giù, ecco, incastrati con questa materia. Quindi è vero, quello che dici tu, Francesco, è verissimo, non schioccare le dita, tutto è puro. Io manifesto te, tu manifesti me, insieme manifestiamo questa percezione condivisa, ma quando l'abbiamo detto. Io ho male alle ossa, stanotte farò degli incubi e domattina mi sveglierò più stanco di stanotte. Tu non lo so come dormire, eccetera, però io so che chiusa sta conversazione mi ripiglio il mio fardello karmico su di me, la mia identificazione e proverò domani a fare un altro pezzettino in più per, come si dice, disincagliarmi da questo incubo che ho creato io stesso. E gli insegnamenti, secondo me, servono ad aiutarci questo. con grande umiltà, perché veramente la strada è lunga. È bello puntare in alto perché, cioè, farsi insegnare da degli esseri che sono diventati luce e non hanno manco dovuto sperimentare l'esperienza della morte è fantastico, però sono vicini e molto lontani al tempo stesso, cioè il traguardo non è esattamente dietro l'angolo. Poi tutti siamo destinati a quello, per carità, tutti prima o poi ritorneremo a essere dei Buddha, però sapere che c'è da rimboccarsi le maniche. Non so se è così ti ho risposto.
Sì, grazie.
Allora, non ci avete domande, curiosità, quant'altro? No, mi sa che siamo tutti un po' stanchini stasera. Spero queste piccole puntualizzazioni, anche se fatte in maniera molto raffazzonata e poco organizzata, però vanno richiamate alcune cose sia della vostra pratica che di concetti che abbiamo toccato. E basta, noi andiamo avanti così. Quindi oggi è il 3. Vi dirò se riusciamo a fare un altro nostro martedì prima del 21. Magari la prossima volta riprendiamo la pratica vera e propria, magari riprendiamo la pratica della fissazione dell'A, se voi volete. Non so se l'avete praticata ultimamente, la rifacciamo assieme o un'altra pratica, e così prepariamo il terreno sia per gli insegnamenti di Gelec che poi auspicabilmente la serata del martedì guidata direttamente da Gelec.
Tino, scusa, per
Dimmi.
chi è partito, per chi diciamo, per chi si è aggiunto come me da stasera? Io
Sì.
in pratica ho perso tutto, sì, ho
Assolutamente. Se noi
meno speranza
abbiamo
degli
un bel
altri.
po'
Ecco.
di strada da fare, tu ce n'hai ancora di più che adesso devi... No, a parte gli scherzi. Allora, vabbè, non so se ci sono altre persone nuove, quindi magari quello che dico a te può essere utile anche ad altri. Allora, noi
Anche
questi incontri...
io. Eccomi.
Ah, ciao,
Anch'io.
buonasera, ciao ciao,
Ciao.
benvenuta. Sei stata barista e non ti sei addormentata, io non so come hai fatto, cioè se cominci una sera
Perché?
così con tutta
Ma
sta...
io ho appena letto i sei lumi che hai
Ah, ecco,
scritto. E ti
ok,
seguivo come la volpe nella neve.
ok. Ho capito.
Provavo, provavo.
Bene, spero che sia stata utile questa...
Molto.
Era un po' molto
Grazie.
densa e molto particolare, la serata è anche, ammetto, anche un po' noiosa, perché però alcune volte bisogna, ahimè, non solo praticare, ma anche provare a spiegare alcune cose, sperando che passino delle informazioni. Allora, per le persone nuove, noi, molto molto rapidamente, questi incontri oramai sono più o meno 3 anni e mezzo che li stiamo facendo. Quest'ultimo ciclo con le persone che vedi stasera è più o meno un anno, quasi un anno e mezzo che stiamo facendo ed è un percorso sistematico dove al di là del presentare cose filosofiche abbiamo svolto delle pratiche, sono delle pratiche fondamentali, sono delle pratiche di purificazione, di meditazione, eccetera. Se volete inserirvi, vi potete inserire. Il consiglio che diamo sia a Francesca che io è che di cercare in un qualche modo di rimettervi in paro, per cui tutte le serate queste noi le abbiamo tutte registrate. Quindi, se mai sentite Francesca, vi dice lei come, ormai non so, saranno 20 e passa incontri, eccetera. Quelli li potete riascoltare, seguire, poi c'è tutto il materiale online per cui le preghiere, le descrizioni, trovate tutto. Abbiamo fatto in modo che si riesca a procedere piano piano, passo a passo e in maniera graduale. Poi le cose che faccio io sono così, sono introduttive e servono a fare in modo che poi quando vengono i lama in Italia, voi possiate seguire gli insegnamenti già con pratica un po' fatta e con un po' di nozioni filosofiche, gergo, diciamo, Dzogchen acquisito, in maniera da avere, diciamo, un po'... Seguire le cose, se no spesso i maestri vengono da degli insegnamenti di altissimo livello, la gente dice: ma io non ho capito manco di che parlava, bellissimo. Quindi ecco, sono delle cose, diciamo, introduttive. Io lo faccio perché mi è stato chiesto da Kenpo Gelec, nel senso non è che io mi sono svegliato una mattina e ho detto adesso mi metto a blaterare di Dzogchen, quindi lo faccio con ragion veduta per preparare il terreno affinché magari persone interessate possano poi proseguire seriamente sotto la loro guida, sotto la guida di questi maestri qua. Questo vale, lo stavo rispondendo e guardavo Silvia, ma ovviamente rispondevo anche a te, Simone. Stessa
Sì,
cosa.
sì, sì, sì.
Poi ecco, a maggio vengono i maestri qui ad Assisi, Kenpo Gelec ce l'avremo online il 21, quindi stiamo dando il massimo per fare in modo che in Italia ci sia continuità.
Tra l'altro la cosa di maggio è qui davanti a casa mia.
Lo so, infatti, mi ricordavo, tu stavi a Valfabbrica, o sbaglio,
Sì,
vero?
sì, sì.
Ok, quindi
Sì, dalla
se...
finestra vedo la struttura,
Ah, vedi
non
proprio
è
ritorno.
proprio su Val. Quindi però è vicina.
Bene, bene. Quindi questo è quanto. Poi qualsiasi cosa, c'avete la mail, c'è Francesca che risponde, ci sono che io rispondo, eccetera, non fatevi scrupolo, rompete tranquillamente le scatole, siamo ben felici.
Ok.
Ok.
Va bene, grazie.
Grazie a voi.
Grazie.
Allora, grazie della pazienza, grazie dell'attenzione, una splendida serata e a prestissimo.
Ciao, buonasera a
Grazie,
tutti.
grazie a tutti. Grazie a voi.
Buonanotte. Grazie.
Ciao.
Buonanotte.
Ciao a tutti,
Grazie
grazie.
Martino.
Grazie Martino,
A voi.
buonanotte a
Ciao,
tutti.
ciao, ciao. Ciao.
Ciao.